tutti. Mentre i bambini, sentite? Mentre i bambini escono, apriamo la parola di Dio nella lettera ai Colossesi. Colossesi capitolo 3. Continuiamo il nostro studio in questa seconda parte molto pratica della lettera. Qualche settimana fa abbiamo letto i primi 8 versetti e abbiamo visto che in questo capitolo Paolo descrive la nuova vita in Cristo. Cosa significa essere in Cristo? Cosa significa avere una nuova vita? Essere nuove creature in Cristo. E abbiamo visto che significa soprattutto relazioni trasformate. L'altra volta, nei primi 8 versetti, abbiamo parlato della nostra relazione con Cristo. Abbiamo detto che per avere una relazione sana con Cristo dobbiamo fare morire alcune cose. Abbiamo visto che se non abbiamo una relazione sana con Cristo, non possiamo avere una relazione sana con le altre persone. Questa mattina invece leggiamo insieme i versetti 9 a 17, nei quali Paolo parla della relazione dei credenti nella Chiesa. Quindi questa mattina pensiamo alla Chiesa. Cosa vuol dire la nuova vita, essere una nuova creatura nella Chiesa? Quindi leggiamo insieme in Colossesi 3, versetti 9 a 17. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi, esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni, canti spirituali. Qualunque cosa facciate in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signor Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Come ho detto in questa sessione che abbiamo appena letto, Paolo ci fa un po' un riassunto del programma per la Chiesa. Ci dice a cosa dovrebbe assomigliare una Chiesa fatta da gente rinnovata, fatta da gente con una nuova vita. E forse quando leggiamo queste cose, non so cosa avete pensato, ma quando leggiamo siate pieni di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportatevi gli uni gli altri, perdonatevi, è facile pensare che Paolo parli della Chiesa ideale, no? Parla della Chiesa ideale, però noi non siamo una Chiesa ideale. Però Paolo non parla della Chiesa ideale, parla della Chiesa vera, concreta. Ha in mente delle persone concrete, infatti guarda nell'ultimo capitolo, capitolo 4, versetto 15, Paolo dice: salutate i fratelli che sono a Laodicea e Ninfa e la chiesa che è in casa sua. C'era una signora a Laodicea, Ninfa, e c'era una chiesa a casa sua. Quindi questo è un piccolo segno che ci ricorda che Paolo non parla della chiesa in modo astratto, ideale, pensa alla chiesa concreta. E questa mattina io non vorrei pensare alla chiesa, vorrei pensare a noi, Chiesa Evangelica di Trento. E vorrei fare questa domanda: perché noi siamo qui? Perché c'è una chiesa a Trento, per parlare della nostra? Perché Dio ha voluto che ci fosse una chiesa qui a Trento? Cosa stiamo facendo qui, a Trento, come Chiesa? Qual è il nostro scopo? Qual è lo scopo della Chiesa e come dobbiamo raggiungere questo scopo? E penso che sia proprio di quello che Paolo stia parlando. Lo scopo della nostra Chiesa e i mezzi per raggiungere questo scopo. Quindi innanzitutto qual è lo scopo della nostra Chiesa? Lo scopo della nostra Chiesa qui a Trento è di essere l'immagine, di essere l'inizio della nuova creazione di Dio. Dio ha un progetto e questo progetto è una nuova creazione. No, a cosa crediamo noi come cristiani? Qual è la base della nostra fede? Crediamo nella risurrezione del corpo, crediamo nel ritorno di Cristo, crediamo che Dio verrà a restaurare, ristabilire questa creazione, che ci sarà un mondo nuovo, una creazione nuova. Però nel frattempo dove si vede questa nuova creazione? Cristo non è ancora tornato, quindi nel frattempo dove si vede questo regno di Dio? Dove si vede questa nuova creazione? Si vede nella Chiesa. Quindi noi come Chiesa a Trento, il nostro scopo è di essere l'immagine, di essere l'avanguardia di questa nuova creazione. Perché la Chiesa è un popolo nuovo, fatto di persone nuove. Guardate il versetto 10. Vi siete rivestiti del nuovo. Voi, dice Paolo, voi Chiesa di Colosse, voi Chiesa di Trento, vi siete rivestiti del nuovo. Siete persone nuove, trasformate. Non solo questo, ma trasformate a immagine di Cristo. Dice, vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. E questa persona è Cristo, perché dopo dice, qui non c'è greco o giudeo, ma Cristo è tutto in tutti. Avete notato in questo passo quante volte Paolo dice in Cristo? Versetto 11, Cristo è tutto in tutti. Versetto 15, la pace di Cristo. Versetto 16, la parola di Cristo. Versetto 17, fate tutto nel nome di Cristo. Noi come Chiesa di Trento siamo un corpo nuovo, siamo rinnovati a immagine di Cristo. E c'è un parallelo molto chiaro che Paolo sta facendo con Genesi capitolo 1. Perché in Genesi 1 si dice che Dio ha creato l'uomo nella sua immagine. E quello che Paolo sta dicendo qui è che Cristo ha ricreato l'uomo a sua immagine. Il parallelo è molto chiaro. Penso per Paolo, dice nel versetto 10, che andiamo, ci rinnoviamo in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Non c'è un parallelo molto chiaro, molto forte con Genesi capitolo 1. Pensate a questo. In Genesi 1, all'inizio, Dio ha creato l'uomo a sua immagine. E quello che adesso Dio sta facendo è ricreare una nuova umanità a immagine di Cristo, l'uomo Dio. Noi se siamo in Cristo questa mattina siamo una nuova creatura ricreata a immagine di Cristo. E questo cosa vuol dire in pratica per noi? Questo vuol dire che noi come Chiesa dovremmo essere diversi, diversi dal mondo. Quando delle persone entrano nella nostra Chiesa, quando vengono alla domenica o durante un incontro di settimana, dovrebbero vedere qualcosa di diverso. Penso che questo è molto importante perché di solito la nostra preoccupazione come cristiani evangelici è di non essere diversi. La nostra preoccupazione principale spesso è di dimostrare che siamo normali. No, perché tante persone pensano che noi non siamo normali, quindi a volte spesso la nostra preoccupazione è di dimostrare che siamo normali. Non diciamo alla gente, guardate che noi evangelici siamo normali, siamo persone come voi. Non abbiamo niente di particolare, di speciale. Invece noi dovremmo far vedere che siamo diversi. Certo, diversi per i motivi giusti, non diversi perché siamo ridicoli o perché siamo antipatici. Diversi perché siamo trasformati all'immagine di Cristo. E quindi quando qualcuno entra nella nostra chiesa alla domenica o si unisce a noi durante la settimana, dovrebbe vedere qualcosa di diverso, non dovrebbe dire sì, questa è gente normale, facciamo cose normali, tutto normale, tutto ordinario. No, la persona dovrebbe dire c'è qualcosa di speciale qui. Se tu questa mattina sei un visitatore fra di noi, spero che stai pensando così, spero che pensi, che senti che c'è qualcosa di diverso, di inusuale in mezzo a noi, in quello che diciamo, in quello che pensiamo, in quello che facciamo, in quello che cantiamo. Se non pensi così vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa. Quindi quello che Paolo ci sta dicendo questa mattina è che la Chiesa è l'avanguardia del Regno di Dio. Quindi deve essere un posto dove tutto è diverso. Un posto nella quale la gente dall'esterno viene e dice questa gente è veramente diversa. Qui c'è un'aria diversa. C'è qualcosa di inusuale, qualcosa che non ho mai visto da nessuna parte. Siamo rinnovati all'immagine di Cristo. E Paolo sottolinea una cosa in particolare per la quale noi dovremmo essere diversi come Chiesa. C'è una cosa in particolare che ci deve distinguere dal mondo e questa è l'unità. L'unità e la pace. Guardate i versetti 11 a 15. Paolo dice che nella Chiesa si dovrebbero vedere molte qualità, però c'è un tema, penso, di fondo, e questo tema è l'unità, la pace. La Chiesa è un posto nel quale Cristo è tutto in tutti. Guardate in particolare il versetto 11, molto interessante questo versetto 11. Paolo dice qui nella Chiesa non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Quello che fa in questo versetto Paolo ci dà la lista di tutte le persone, di tutte le categorie sociali che nel mondo non vogliono stare insieme. No, Paolo ci fa l'esempio di tutte le persone che in questo mondo si odiano o si disprezzano o si vogliono evitare. C'è la dimensione razziale, greco, scita, razze diverse, c'è il problema del razzismo. Ci sono le divisioni religiose, greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione. C'è la dimensione dell'educazione, greco o scita, i sciti avevano la reputazione di essere dei barbari, lo dice anche barbaro, quindi la gente educata e la gente poco educata. Anche i rapporti sociali, schiavi, liberi, maestri, padroni. Vedete quello che fa Paolo? Paolo ci dà la lista di tutte le persone che nel mondo, come lo conosciamo noi, non vogliono stare insieme. I ricchi, i poveri non vogliono stare insieme. I ricchi vivono in un certo quartiere, i poveri in un altro quartiere. La religione divide la gente. Ebrei, musulmani, cristiani, tutti divisi fra di loro. Differenze di educazione. Le persone educate tendono a disprezzare le persone che non sono educate, non vogliono stare insieme. Anche i rapporti sociali, schiavi, liberi, maestro, padrone, datore di lavoro, impiegato, tutte le persone che in questo mondo non si amano e si disprezzano o si vogliono evitare. Perché la realtà è che questo mondo parla di pace, questo mondo cerca la pace, parla di pace e di unità, però non trova la cosa o la persona per fare questa unità. No? Per raggiungere l'unità fra gli esseri umani, che sono tutti così diversi, ci vuole qualcosa, ci vuole qualcuno. E questo qualcuno è Cristo. È quello che Paolo sta dicendo che la Chiesa deve far vedere al mondo che c'è qualcuno, Cristo, che può unire tutte queste persone che di solito non vogliono stare insieme, no? Greci, ebrei, diverse religioni, educati, non educati, liberi, padroni, maestri, tutti insieme uniti, hanno voglia di stare insieme perché hanno una cosa in comune ed è Cristo. E oggi nella nostra società vediamo benissimo che la nostra società è frammentata, non c'è pace, non c'è unità perché non c'è niente e nessuno per tenere la società insieme. Solo Cristo può farlo. Per dare un esempio, un caso di qui che conosco un po', pensavo recentemente alla Scozia, perché nella Scozia c'è un movimento indipendentista così forte? Negli ultimi 10, 20, 30 anni c'è un movimento indipendentista sempre più forte, perché il Regno Unito ha perso la sua dimensione religiosa. Per 300 anni scozzesi e inglesi erano perfettamente contenti di essere insieme perché avevano una cosa in comune ed era Cristo. Il Regno Unito era un paese cristiano, per di più protestante, quindi con una forte identità. Però adesso che il cristianesimo non significa più niente, quello che rimane è il nazionalismo. Quindi il scozzese che pensava io sono scozzese però sono cristiano come l'inglese, adesso pensa io sono scozzese e sono diverso dagli inglesi, non voglio più stare con loro. E questo lo vediamo in tutta Europa. Perché c'è questo sentimento, questo nazionalismo così forte? Perché non c'è più il sentimento dell'identità cristiana. L'Europa non è più vista come una civiltà cristiana, quindi quello che rimane sono le differenze di nazione, di razze o di livello sociale. Però, dice Paolo, adesso nella Chiesa le cose sono diverse. Il risultato, versetto 15, è la pace di Cristo. La pace di Cristo. Quando leggiamo un versetto come il versetto 15, dobbiamo stare attenti a non interpretarlo subito in modo psicologico. Quando Paolo dice la pace di Dio regni nei vostri cuori, non sta parlando di me personalmente, sta parlando della Chiesa. Perché dice la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Quindi questa mattina vorrei che potessimo riflettere su quello che significa veramente la Chiesa, la responsabilità che abbiamo e l'opportunità che abbiamo di far vedere al mondo una realtà diversa, una realtà nella quale persone che nel mondo non sarebbero mai state insieme, invece sono insieme, si incontrano, hanno piacere di ritrovarsi. Perché? Perché hanno qualcuno in comune. E questo qualcuno è Cristo. Quindi riflettiamo noi come Chiesa, Chiesa di Trento. C'è qualcosa che possiamo fare per migliorare in questo senso? Ci sono ancora delle divisioni fra di noi? Ci sono delle persone che non ci piacciono o che disprezziamo inconsapevolmente perché c'è una differenza di livello di educazione, una delle differenze culturali che non riusciamo a colmare. Quali sono gli aspetti che possiamo migliorare in questa Chiesa per far vedere al mondo che la Chiesa è veramente il regno di Dio, dove c'è armonia e pace? E il fatto sta che negli ultimi 2000 anni la Chiesa è fallita. La Chiesa è fallita a far vedere questa cosa. Nella Chiesa ci sono state tante divisioni di tutti i tipi e non abbiamo fatto vedere al mondo che siamo uno in Cristo. Quindi riflettiamo su questi versetti come Chiesa, soprattutto il versetto 15. La pace di Dio alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri corpi, nei vostri cuori. Quindi la Chiesa deve dimostrare che sotto tutte le nostre differenze c'è un'unità profonda, un'unità nella diversità. E questo non è una cosa facile, è chiaro che non siamo perfetti, non siamo ancora arrivati a questo punto, però Paolo ci spiega anche come arrivare a questa unità. Questa unità della Chiesa non è qualcosa che viene senza sforzo, dobbiamo impegnarci ad essere uniti. E per quello dobbiamo fare alcune cose, avere certe qualità che Paolo vuole sottolineare in questo passo. Se guardi i versetti 9 a 17, vedrai che Paolo sottolinea alcune cose che dobbiamo fare o alcune qualità che dobbiamo avere per raggiungere questa unità. Per esempio dal versetto 12, rivestitevi di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportatevi, parla dell'amore, parla della parola di Cristo. Ci sarebbero tante cose da dire, ma vorrei solo sottolineare tre aspetti. Alcune delle cose che dice Paolo non hanno bisogno di commenti, per esempio il versetto 9, non mentite gli uni agli altri. Non ho bisogno di commentare su questo versetto, penso. Però ci sono tre cose che vorrei sottolineare. La prima è l'importanza del perdono. L'importanza del perdono. Versetto 13. Perdonatevi a vicenda. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Il perdono delle colpe e delle offese è una cosa fondamentale nella Chiesa. Cosa vuol dire perdonare? Perdonare vuol dire non vendicarsi e vuol dire ristabilire la relazione con un'altra persona che ci ha offesa. Questo è l'essenza del perdono. L'essenza del perdono è ristabilire una relazione che è stata interrotta dal peccato. Infatti il contrario del perdono, non perdonare vuol dire non ristabilire la relazione. Vuol dire io non ti parlo più, non ti voglio più vedere, non voglio più avere niente a che fare con te. Questo è il contrario del perdono. Invece Paolo ci chiama a perdonare nella Chiesa. Perdonare e chiedere perdono, con lo scopo di ristabilire le relazioni. E Paolo dice che noi abbiamo un vantaggio fondamentale rispetto al mondo e che se siamo cristiani abbiamo sperimentato il perdono. Versetto 13. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Paolo non sta semplicemente dicendo Cristo vi ha perdonato, quindi voi avete il dovere di perdonare. Penso che dice di più. Dice voi avete sperimentato cosa vuol dire essere perdonato. Quindi dovete farlo anche voi. Perché vedete, il problema fondamentale del mondo nel quale viviamo è che questo mondo nel quale viviamo non ha mai sperimentato il perdono. La gente intorno a noi non sa cosa vuol dire il perdono perché non l'ha mai ricevuto. La logica di questo mondo è la logica del taglione. Tu mi hai fatto soffrire, quindi ti farò soffrire. Tu mi hai fatto del male, quindi io ti farò del male. Questa è la logica generale, o anche una logica diciamo che si applica in modo generale. La gente pensa, io mi hanno fatto soffrire, quindi ti farò soffrire. Anche sul posto di lavoro, no. Io sono stato umiliato, quindi adesso anche tu sarai umiliato. Questo è il circolo vizioso della malvagità che sta distruggendo la società. Come ho ricevuto, io faccio. Ho ricevuto del male, faccio del male. Mi hai fatto soffrire, ti faccio soffrire. E il perdono è una cosa scioccante perché interrompe questo circolo vizioso. No, la persona che perdona è una persona che dice tu mi hai fatto del male, però io non ti farò del male. Tu mi hai fatto soffrire, però io non ti farò soffrire. Loro mi hanno trattato male, però io non ti tratterò male. Guardate che questa è una cosa scioccante, rivoluzionaria, la gente non lo può capire. Deve rimanere veramente scioccata quando sperimenta il perdono. Io ti ho fatto del male, ma tu non mi fai del male? Ma come mai? È una cosa incomprensibile. Il perdono è una cosa scioccante, perché interrompe questo circolo vizioso della malvagità. Certo, se noi perdoniamo, alcune persone penseranno che siamo semplicemente deboli. No, cioè lui si lascia fare, senza dire niente, si lascia umiliare, non rende i colpi, perché è un perdente, un debole. Però ci saranno delle persone, soprattutto se Dio sta lavorando nei loro cuori, che rimarranno sorprese. E diranno, ma come? È stato trattato male, però lui non fa la stessa cosa con gli altri, come mai? Perdono è una cosa stupefacente, il perdono cristiano. Guardate che questa società non ha mai capito, non ha mai sperimentato il perdono. Non sa veramente cosa vuol dire essere perdonato e quindi non è capace di darlo. E quindi il nostro dovere come cristiano è di dar l'esempio, di far vedere cos'è questa cosa misteriosa, il perdono, che ristabilisce le relazioni che sono state spezzate dal peccato. E questa è un'opportunità, ma anche una grave responsabilità. perdonare e chiedere perdono. Quindi questa mattina io ti chiedo, con molta serietà, e lo Spirito Santo ti chiede, c'è qualcuno in questa chiesa a cui devi chiedere perdono? C'è qualcuno in questa chiesa a cui devi chiedere perdono? Se c'è qualcuno, e se lo Spirito Santo te lo fa vedere, lo sai, non hai bisogno di grande spiegazione o di dettagli. C'è qualcuno che ti ha chiesto perdono e che non hai perdonato? Non hai ancora ristabilito questa relazione? Ora il perdono è un tema ricco, non posso trattare tutte le sfumature del perdono. La cosa interessante è che se qualcuno non chiede perdono, la Bibbia non ci chiama a perdonare nel senso ristabilire le relazioni, no? Gesù Cristo dice in Luca 17, se qualcuno ti chiede perdono 70 volte, tu devi perdonare. Se qualcuno non ti chiede perdono, non devi vendicarti, lo devi affidare al Signore, devi pregare il Signore per questa persona, ma non sei chiamato a far finta di niente. Non sei chiamato a dire sì, la nostra relazione è come prima. No, perché il peccato ha interrotto questa relazione, c'è bisogno di perdono. Quindi è una grande responsabilità per noi come Chiesa far vedere al mondo cosa vuol dire il perdono. E se i cristiani non si perdonano, allora lì non c'è veramente nessuna speranza per la nostra testimonianza. Perché come dice Paolo, come Cristo vi ha perdonato, perdonatevi anche a vicenda. Se voi che avete sperimentato il perdono di Cristo non siete capaci di perdonare gli altri nella Chiesa, che futuro c'è? Che speranza c'è per questo mondo? Quindi la prima cosa fondamentale, quella più fondamentale, è il perdono. La Chiesa è una nuova creazione, la Chiesa è il regno di Dio. Perché? Perché dentro la Chiesa le relazioni non sono interrotte dal peccato. O se sono interrotte c'è perdono. Questa è la cosa che dobbiamo far vedere al mondo. Seconda cosa è l'amore, versetto 14. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Ora, la parola amore è una parola che è usata in talmente tanti modi che oggi non significa quasi più niente, però nella Bibbia la parola amore vuol dire ancora qualcosa. E penso che l'amore viene sintetizzato da Paolo nei versetti 12 e 13, quando parla di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportarci gli uni gli altri. Qual è l'idea, la radice dell'amore, l'idea di fondo in queste cose? Penso che, come del resto Paolo lo dice in 1 Corinzi 13, l'amore vuol dire non insistere sempre sui propri diritti, essere disposto a fare concessioni per amore, per mansuetudine. Non sempre insistere sui propri diritti, non insistere sul modo di fare che sembra giusto, anche se è giusto. Far delle concessioni, sopportare le altre persone, anche se facciamo fatica. Perché ci sono tanti conflitti nella Chiesa? Perché ci sono tante riunioni nella Chiesa che finiscono male? Ci sono delle riunioni di Chiesa che cominciano bene? No, preghiamo, invochiamo la presenza del Signore e poi queste riunioni finiscono male, perché non c'è stato amore in questo senso. Ci sono delle persone che hanno insistito sui propri diritti, sul modo di vedere le cose, sul modo in cui le cose dovrebbero essere fatte e non hanno voluto fare concessioni. E se nessuno vuole fare concessioni, la riunione finisce male, inevitabilmente, perché noi siamo tutti diversi. No, non, noi non scegliamo la nostra famiglia, scegliamo i nostri amici, ma non la nostra famiglia. La Chiesa è una famiglia che non abbiamo scelto. Siamo tutti diversi gli uni dagli altri e quindi è impossibile andare d'accordo senza questo spirito di mansuetudine. È impossibile. No, se vi dovessi chiedere, oggi dopo il culto andiamo a mangiare da qualche parte tutti insieme a Trento, dove andiamo a mangiare? Sarebbe sicuramente impossibile trovare un accordo. Perché ognuno avrebbe un'idea diversa su dove vuole andare a mangiare. ed è la stessa cosa per tutte le cose in Chiesa. Quindi, dice Paolo, altro dovere della Chiesa, far vedere al mondo l'amore. L'amore nel senso concreto, persone che fanno delle concessioni, persone che non insistono sempre sui propri diritti, che sono pronte a sopportare le altre persone. Questa è la missione della Chiesa per questo mondo. E poi c'è un ultimo punto, ultima responsabilità che sottolinea Paolo, ed è quella della crescita spirituale. Versetti 16 a 17. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi, esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate tutto nel nome del Signore Gesù. Un altro bisogno della Chiesa è la crescita spirituale. Noi tutti abbiamo bisogno, abbiamo il dovere di crescere spiritualmente attraverso lo studio della parola. La Bibbia, la parola di Cristo, abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni e gli altri con ogni sapienza. Questa è una cosa molto importante. Non so se tu ci hai mai pensato che non solo come cristiano hai il dovere di crescere in conoscenza della Bibbia, però hai questo dovere anche per gli altri. Cioè la Chiesa ha bisogno di te, la Chiesa ha bisogno che tu cresca nella tua comprensione della Bibbia per poter istruire e esortare gli altri fratelli o sorelle della Chiesa. Forse in questa Chiesa abbiamo l'idea che ci sono alcune persone che predicano, che devono insegnare, e le altre persone devono solo ricevere. Ma questo non è il modello della Chiesa nel Nuovo Testamento. Nella Chiesa del Nuovo Testamento, sì, certo, ci sono degli anziani e dei pastori che devono insegnare e predicare in modo particolare, però tutti i membri di Chiesa hanno il dovere di istruire e esortare gli altri membri di Chiesa. E quello che Paolo dice è che la parola di Cristo abiti in voi, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri. Quindi pensi un po' a questa cosa, in questi termini. Questa Chiesa, la Chiesa di Trento, ha bisogno del mio aiuto. Io devo crescere nella mia comprensione della Bibbia, per me stesso e per la Chiesa. Questa Chiesa, come tante chiese, ha bisogno, ad esempio, ha bisogno di donne radicate nella parola che sono capaci di insegnare altre donne. Non ci sono alcune cose che gli uomini non possono fare, ci sono cose che gli anziani e i pastori non possono fare. Abbiamo bisogno di donne istruite nella parola che sono capaci di insegnare altre donne. Di uomini che possono istruire e esortare altri uomini. Questo è un bisogno della Chiesa. Quello che vorrei dirti questa mattina è che tu devi, per la tua salute spirituale e quella della Chiesa, crescere nella tua comprensione della Bibbia. E per questo non ci sono tanti modi, c'è solo un modo, ed è trovare il tempo per leggere e studiare la Bibbia. Io penso che nel nostro mondo evangelico abbiamo un piccolo problema, e questo problema è che abbiamo la cultura del calendarietto. La cultura del calendarietto, il calendarietto cristiano a casa. Ogni giorno mi leggo un foglio, c'è un versetto, c'è un pensiero e io sono a posto per la giornata. Ma quello che voglio dire questa mattina è che il calendarietto non basta a nutrirti spiritualmente. Se tu non fai altro che leggere il calendarietto, diventerai anoressico spiritualmente. Perché il problema del calendarietto non è solo che non basta, però ti dà solo un versetto, che di solito è tirato fuori dal proprio contesto, e c'è sempre un pensiero molto semplice che si applica direttamente a te. Però la Bibbia non è stata scritta così, la Bibbia non è semplicemente una serie di messaggi promessi che sono sempre applicabili a te direttamente nella tua vita. C'è uno sforzo in più da fare per studiare la parola. Dobbiamo pensare, quando leggiamo un passo, cosa mi insegna su Dio? Questo passo. Cosa mi insegna su Cristo? Cosa mi insegna sulla storia della salvezza? Su quello che Cristo ha fatto? Quello che noi tutti dobbiamo fare regolarmente è leggere la Bibbia in modo logico e consecutivo. Quindi, se non lo stai facendo ancora, ti incoraggio fortemente a cominciare. Cominci con un libro della Bibbia, forse non con il Levitico o Zaccaria, cominci con la lettera ai Filippesi, cominci con il Vangelo di Marco e leggi questo libro in modo seguito, continuativo, logico. E cerca di pensare a ciò che l'autore sta cercando di dirti su Dio, su Cristo e su quello che ha compiuto nella storia e sulla la croce. E vedrai che se fai così crescerai nella tua comprensione e vedrai che crescerai anche nella tua fede. Anche se non leggi i versetti che dicono io sarò con te, vedrai che crescerai nella tua fede in Dio, perché vedrai come Dio è stato fedele nella storia con il suo popolo. Poi l'ultima cosa, veramente l'ultima cosa che voglio sottolineare, è che c'è un altro modo per crescere spiritualmente, essere istruiti, e questo modo è di cantare. Versetto 16, cantate di cuore a Dio. Ora, questa è una cosa molto interessante. C'è un problema nella traduzione che ci fa perdere quello che Paolo vuole dire, è una cosa molto interessante. Nell'originale non c'è una nuova frase, l'originale dice così letteralmente, Paolo dice così, la parola di Dio abiti in voi, istruendovi, esortandovi, cantando. Paolo dice così, la parola di Dio, la Bibbia, abiti in voi, istruendovi, esortandovi, cantando. Cioè Paolo sta dicendo che cantare è molto importante. E quando ho studiato questo passo mi sono sentito rimproverato, perché è vero che io non ho mai dato così importanza al canto. Ma Paolo sta dicendo che il canto è uno dei mezzi che Dio ci ha dato per crescere nella conoscenza della parola. La parola di Cristo abiti in voi, cantando salmi, inni, cantici spirituali al Signore. Il Signore usa i canti, ci ha fatto in un certo modo che noi amiamo cantare, e il fatto di cantare delle cose ci aiuta a ricordarle. Non so se sei questo tipo di persone che a volte quando sei in difficoltà ti viene un inno, un canto in testa, lo Spirito Santo usa questi canti. Quindi vuol dire che cantare è importante. E cioè cosa vuol dire? Vuol dire che è importante per noi fare uno sforzo per cantare, però è anche importante per noi come Chiesa pensare, riflettere su cosa cantiamo. Paolo sta dicendo in poche parole che quando cantiamo quello che conta sono le parole più che la musica. Dobbiamo cantare dei canti che siano ricchi di contenuto se vogliamo crescere nella conoscenza della parola di Dio. È chiaro che se noi cantiamo solo canti che dicono sei bello, sei grande, sei altissimo, forse questo non ci aiuterà molto a crescere. Quindi penso che sulla base di questo versetto noi dovremmo, cerchiamo di fare una riflessione come Chiesa e di pensare a queste cose. Qual è l'importanza del canto nella mia vita? Cosa canto? Cosa cantiamo come Chiesa? Qual è il contenuto delle cose che cantiamo? Per esempio, proprio prima del sermone abbiamo cantato un canto che diceva perdoniamo, come Cristo ci ha perdonati, non mi ricordo più le parole esatte, però diceva perdonerò. Abbiamo cantato prima del sermone perdonerò. Vogliamo veramente perdonare? Quindi questo è il piano di Dio per la Chiesa. Quindi ti faccio la mia domanda iniziale. Perché c'è una Chiesa a Trento? Cosa stiamo facendo qui? Siamo qui per far vedere al mondo che c'è un'altra realtà che questo mondo non conosce. Il regno di Dio, una nuova creazione nel quale ci sono delle persone unite nella pace e che crescono nella conoscenza della parola di Cristo per essere trasformati sempre più a immagine di Cristo. Vogliamo pregare che il Signore ci aiuti a riflettere su queste cose. Preghiamo. Padre Celeste, confessiamo che troppo spesso quando pensiamo alla nostra vita cristiana pensiamo soltanto alla nostra relazione con Te e non pensiamo alla Chiesa. Noi Ti chiediamo il Tuo aiuto per farci capire l'importanza della Chiesa, che la nostra Chiesa qui, la nostra Chiesa locale, non sia più soltanto una realtà periferica nella nostra vita, ma una realtà centrale. Aiutaci a coltivare questa pace, questa armonia di cui parli. Aiutaci a crescere. Sono cose che non possiamo far da soli, ma sappiamo che non siamo da soli. Abbiamo lo Spirito del nostro Signore Gesù e Ti chiediamo queste cose nel Suo nome.